22:30 alle news della notte di Popolare Network.
A Miami colloqui produttivi, ma resta ancora molto lavoro da fare. Così il segretario di Stato americano Rubio dopo l'incontro sulla guerra in Ucraina con la delegazione di Kiev. Più positivo, l'inviato di Zelensky. Un successo. Affrontate le questioni più delicate del piano di pace alla vigilia del viaggio di Witkoff a Mosca.
I tre volontari italiani aggrediti dai coloni israeliani in Cisgiordania stanno bene, ma sono preoccupati per gli abitanti del villaggio, raccontano altri due volontari che li hanno incontrati questa mattina. Abbiamo paura per gli abitanti di Ein al-Duyuk, il villaggio vicino a Gerico, dove le violenze sono aumentate nell'ultimo mese, raccontano i volontari.
A Montepulciano i sostenitori di Elish Line chiedono un maggiore ascolto da parte della segretaria del PD, ma l'appoggio rimane. Intanto a Prato si è trovata anche l'area dei riformisti, tutti hanno fatto le stesse richieste, in gioco c'è la leadership in vista delle elezioni politiche.
Buonasera da Martino Fiumi
e Alessandra Tommasi.
A Miami i colloqui produttivi, ma resta ancora molto lavoro per una fine della guerra in Ucraina. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio al termine della riunione tra la delegazione statunitense e quella di Kiev. Più positivo l'inviato di Kiev, Umerov, che ha definito l'incontro un successo. A Miami sarebbero state affrontate alcune delle questioni più delicate per il piano di pace. Tra queste, territori e garanzie di sicurezza che restano tra i nodi principali per un accordo. Gianluca Pastori insegna scienze politiche all'Università Cattolica di Milano.
Il fatto che l'incontro ci sia stato e che sia stato un incontro tutto sommato lungo è già il segno del fatto che le parti stanno parlando. Le dichiarazioni finali sono state fatte da entrambe le parti, quindi anche questo è un segno positivo, abbiamo avuto una dichiarazione congiunta. L'ottimismo però mi sembra essere molto cauto. Rubio ha sintetizzato bene la cosa dicendo è stato un incontro molto produttivo, ma ancora molto lavoro rimane da fare, quindi tutto bene, d'accordo, ottimo. Però non dobbiamo, a mio avviso, attenderci risultati troppo eclatanti in tempi troppo brevi. È importante arrivare a una fine dell'ostilità, è importante arrivare a una pace, ma l'importante è soprattutto, ed è importante soprattutto dal punto di vista ucraino, che ci sia una garanzia di sicurezza per il futuro. Questo potrebbe essere il grande punto di incaglio delle trattative. Garanzia di sicurezza benissimo, ma in cosa deve consistere questa garanzia di sicurezza? L'Ucraina vorrebbe una garanzia, se non articolo 5 NATO, quantomeno una garanzia simile articolo 5, cioè poter contare su un aiuto internazionale in caso di nuova aggressione. Gli Stati Uniti mi sembrano inclini a una formula invece molto più generica. Trovare un punto intermedio sarà forse l'aspetto problematico.
L'incontro arriva alla vigilia del viaggio dell'inviato di Trump Witkoff a Mosca, che ci sarà in settimana e in un momento di debolezza delle autorità ucraine. Ascoltiamo da Kiev sabato Angeri.
Senz'altro un momento di grande debolezza per il governo ucraino, perché la situazione al fronte non è buona, perché lo scandalo corruzione ha messo in luce delle debolezze sistemiche che poi sono utilizzate sia in Europa sia dagli Stati Uniti, dai detrattori di Zelensky e da quelli che vogliono la fine della guerra a tutti i costi, anche a costo di dei regali alla Russia. Ed è un momento di debolezza anche perché le persone a cui Trump ha affidato la soluzione delle trattative sono decisamente sbilanciate verso Mosca e ovviamente andare a trattare per cercare di mitigare i termini di un accordo con delle persone che già sai esserti ostili non fa altro che aggravare la tua posizione. Però Zelensky è comunque fiducioso sul fatto che riuscirà in qualche modo a spuntarla su alcuni punti, perlomeno su quello delle garanzie di sicurezza. Vedremo quanto sarà malleabile la posizione statunitense.
In Israele almeno 200 persone stanno manifestando davanti alla casa del presidente Isaac Herzog a Tel Aviv, dopo la richiesta di grazia di Benjamin Netanyahu. Il primo ministro aveva scritto nel pomeriggio a Herzog, riferendosi alle accuse di corruzione che lo vedono sotto processo. è per il bene di Israele, è stata la motivazione avanzata da Netanyahu. Era stato Donald Trump, lo ricordiamo, nel suo discorso alla Knesset, all'indomani dell'accordo su Gaza, a chiedere la grazia per poi ribadire la richiesta con un atto formale il 12 novembre scorso. Arriverà la grazia per Netanyahu? Qual è la strategia del premier israeliano? Lo abbiamo chiesto al giornalista e scrittore Eric Salerno.
Sulla risposta bisognerà attendere, perché non si capisce se diciamo la richiesta da parte di Netanyahu assolve quelli che sono i compiti, i doveri di chi chiede la grazia in Israele, perché Netanyahu, per chiedere la grazia, deve ammettere di essere responsabile dei reati di cui è accusato, e questa è l'unica maniera per formalmente far accettare eventualmente al presidente Herzog la richiesta. Trump non ha mai chiesto a Netanyahu di ammettere di essere responsabile dei casi di corruzione. Bisogna vedere appunto se Netanyahu ammette quello che, di cui è accusato, dei reati di cui è accusato, e a quel punto forse il presidente Herzog porterà avanti la richiesta e dirà: va benissimo, andiamo per il perdono, che consente ovviamente a Netanyahu di continuare sulla sua strada politica. C'è una grande volontà, non soltanto da parte di Netanyahu, di andare avanti con quello che sta succedendo a Gaza, di continuare nonostante la tregua, e forse, non dico più grave, continuare e soprattutto in Cisgiordania e negli altri territori occupati.
I tre volontari italiani aggrediti questa mattina in Cisgiordania da un gruppo di coloni israeliani stanno bene e ora sono a Ramallah in una casa di volontari e lasceranno il paese solo a missione terminata. Facevano parte della missione FASA, tramite cui erano arrivati nel villaggio di Ein al-Duyuk, vicino a Gerico, per svolgere attività di protezione dei civili palestinesi. Le persone che abitano nel villaggio sono infatti spesso vittime di violenze da parte dei coloni, e nell'ultimo mese la situazione è peggiorata, raccontano Dani e Nico, altri due volontari di FASA che si trovavano nel villaggio fino 2 giorni fa e che questa mattina hanno incontrato i 3 italiani aggrediti.
I ragazzi stanno bene, sono ancora un po' sotto shock per quanto subito, sono preoccupati come lo siamo noi, che comunque ci possa essere qualche forma di vendetta, in quanto oggi sono già tornati plurime volte a controllare e a minacciare nuovamente al villaggio.
Abbiamo trovato un villaggio molto spaventato, perché nell'ultimo periodo, diciamo nell'ultimo mese soprattutto, hanno ricevuto diverse minacce, oltre che alla distruzione di molte infrastrutture del villaggio, quindi pannelli solari, alcune case distrutte, gli hanno rubato 200 pecore.
È abbastanza impressionante come i bambini riconoscono una macchina dei coloni rispetto a una macchina normale, o come riescono a riconoscere come abbaiano i cani o che verso fa l'asino in certe situazioni, perché ormai sono così abituati a questo tipo di attacchi che il loro modo per reagire è quello di essere, diciamo, sempre sull'attenti.
Urne aperte per le presidenziali in Honduras in un momento molto caldo per le minacce degli Stati Uniti al Venezuela. La candidata della sinistra, Dixie Moncada, in continuità con la presidente uscente Castro, ha denunciato l'ingerenza di Trump nel voto. Trump ha fatto appello agli honduregni di votare per l'uomo di destra Nasri Asfura. Il servizio di Alfredo Somoza.
La crisi del Venezuela passa in questa domenica anche dall'Honduras, chiamato a scegliere il suo prossimo presidente. Con una mossa sorpresa, Donald Trump ha annunciato l'indulto per l'ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández, in carcere a New York per scontare una condanna a 45 anni per i suoi legami con il re del narco messicano, anche lui in carcere negli Stati Uniti, Joaquín El Chapo Guzmán. Un gesto pensato per favorire il candidato del partito dell'ex presidente, e questo perché la presidente uscente dell'Honduras, Xiomara Castro, oltre a essere politicamente vicina a Venezuela, aveva avviato relazioni diplomatiche con Pechino, interrompendo lo storico rapporto con Taiwan. Ed è qui che si inserisce il collegamento con il Venezuela. La strategia di Trump per l'America Latina, dall'Argentina all'Honduras, passando appunto al Venezuela, punta a indebolire i legami costruiti negli ultimi anni con la Cina, anche chiudendo un occhio sul narcotraffico, che è solo un pretesto, come accadeva durante la Guerra Fredda. In sintesi, mentre il Venezuela è assediato in nome della lotta al narco, negli Stati Uniti viene graziato un ex presidente honduregno collegato al cartello di Sinaloa. Un ritorno in grado grande stile ai vecchi vizi della politica statunitense verso l'America Latina che Donald Trump sta reinterpretando con rinnovata abilità.
Le correnti interne del PD tornano a farsi sentire nei confronti della segretaria Elly Schlein. Oggi ci sono state due riunioni, a Montepulciano quella delle tre aree che avevano sostenuto Elly Schlein alle primarie del 2023, capitanate da Dario Franceschini, Roberto Speranza e Andrea Orlando. A Prato, l'area dei riformisti. Entrambe chiedono a Schlein di allargare la governance del partito. All'orizzonte c'è il prossimo congresso del PD e soprattutto la scelta di chi farà il candidato presidente del Consiglio alle prossime elezioni politiche. Sentiamo il politologo Carlo Galli.
Schlein è molto chiusa all'interno di un cerchio magico difficilissimi, dentro il quale cerchio magico non ci sono i suoi danti causa, cioè non ci sono i capicorrente, i quali evidentemente adesso hanno deciso di riprendere il gioco in mano, probabilmente perché credono di capire che adesso è diventato contendibile la posizione di Presidente del Consiglio dei Ministri, non che la destra necessariamente perda le elezioni, ma che la destra può essere sfidata, ecco, diciamo così. E allora, per sfidare la destra, pensano che il segretario debba essere una persona più spendibile a livello internazionale, una persona con maggiore capacità di gestire la politica di un paese come l'Italia, una persona più sperimentata, diciamo così, di Schlein. Ecco, io penso che questa richiesta di allargare di più l'area della governance del partito sia una richiesta un po' pretestuosa. Tradotta voglia dire, ci piacerebbe che fossi un po' più in là.
La destra si stringe a difesa del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, coinvolto, non indagato, nell'inchiesta della Procura di Milano sulla scalata del Monte dei Paschi di Siena. Secondo i magistrati, la scalata sarebbe stata agevolata da azioni riconducibili al ministro Giorgetti. L'inchiesta vede indagati l'amministratore delegato di MPS e l'imprenditore Gaetano Caltagirone. Giorgetti sempre corretto, ha detto oggi il segretario di Forza Italia Tajani. Le opposizioni chiedono al governo di riferire in Parlamento. Ascoltiamo Antonio Misiani, senatore responsabile economico del PD.
Il quadro che emerge è assolutamente preoccupante. Le ipotesi di reato sono gravi, coinvolgono direttamente Caltagirone, Milleri e l'amministratore delegato di MPS Lovaglio. Però noi chiediamo al governo di rispondere finalmente ai tanti interrogativi che abbiamo posto in questi mesi. Noi al governo vogliamo chiedere conto del ruolo impropriamente interventista seguito in questi mesi in assenza di qualunque tipo di dibattito trasparente in Parlamento su cosa pensa il governo del futuro del sistema del credito. Giorgetti non è mai venuto a parlare, tantomeno Giorgia Meloni, perché oggi noi vogliamo chiedere conto anche a Palazzo Chigi del ruolo svolto in tutte queste operazioni.
La Procura di Torino ha aperto un fascicolo sull'irruzione di venerdì pomeriggio nella sede del quotidiano La Stampa. In attesa di un'informativa completa della Digos, la Procura sta procedendo per il reato di danneggiamento. Per il momento sono 36 le persone identificate. Si tratta prevalentemente di giovani di due collettivi studenteschi vicini al centro sociale Ascatasuna. L'irruzione è avvenuta venerdì pomeriggio quando un gruppo di un centinaio di manifestanti pro-Palestina si è staccato dal corteo principale e ha raggiunto indisturbato la sede del quotidiano.
Destra in piazza contro Sanchez. A Madrid decine di migliaia di manifestanti convocati dal Partito Popolare in centro città, mentre davanti alla sede del Partito Socialista si sono ritrovati i militanti dell'estrema destra di Vox. L'opposizione sta attaccando il governo Sanchez sulla scorta dell'inchiesta per corruzione che ha visto l'arresto dell'ex numero 2 del partito. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
Il governo di Pedro Sanchez vive un momento drammatico dopo l'arresto venerdì scorso dell'ex ministro dei trasporti e numero 2 del Partito Socialista, José Luis Ábalos, accusato di aver ricevuto tangenti per l'acquisto di mascherine durante la pandemia. Un'inchiesta che si è allargata alla contabilità del Partito Socialista per il sospetto che dietro le mazzette ci sia anche il finanziamento illecito al partito. E per questo il Partito Popolare e l'estrema destra di Vox hanno convocato una protesta contro Sanchez Sánchez nel centro di Madrid.
Pedro Sánchez,
mafia o democrazia, con questo slogan il leader del Partito Popolare Alberto Núñez Feijóo ha chiesto le dimissioni di Sánchez davanti a una folla di 40.000 persone.
Y tiene que salir del gobierno.
Nel frattempo diverse centinaia di giovani legati al partito di estrema destra Vox si dirigevano verso la sede del Partito Socialista, protetta dai furgoni della polizia, una manifestazione non autorizzata che è finita in tafferuglio e un arresto. Anche se le indagini non hanno trovato prove di un presunto finanziamento illecito ai socialisti, l'arresto dell'ex numero 2 di Sánchez ha provocato forti tensioni nella compagine che sostiene il suo governo, ma nonostante tutte le difficoltà Sánchez ha scartato per ora l'ipotesi di elezioni anticipate.
Da Via Olearo è tutto, il giornale radio torna domattina alle 7.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi
e Alessandra Tommasi.